Buona serata a tutti, mi fa piacere rivedervi sempre numerosi, sempre attenti e sempre puntuali. Mi risulta che la puntata precedente abbia avuto un inconveniente negli ultimi minuti, per cui riprenderei il discorso finale sulla plata che avevamo cominciato, dopodiché passiamo naturalmente alle nuove fonti che sono un seguito dello stesso argomento. Io sarei comunque dell'idea, se voi siete d'accordo, di portare avanti questo argomento, perché è un argomento molto complesso, penso che sia interessante e non va lasciato a questo punto a metà, perché ci sono tanti aspetti che sono concatenati, per cui sarei dell'idea appunto di portarlo possibilmente fino in fondo. Eravamo rimasti la scorsa settimana, parlando della plata, alle opinioni dei poskim sull'uso della plata di Shabbat. Abbiamo visto che mentre la maggior parte dei poskim ritiene che non si possa mettere durante Shabbat un cibo freddo sulla plata, anche se solido, e permettono soltanto di fare la Ahzara, cioè la rimessa sulla plata alle condizioni tradizionali, e cioè che quella pentola fosse già stata sulla plata prima dell'inizio di Shabbat e fosse stata tolta per un uso momentaneo senza lasciare la presa del manico, vi ricordate? E senza che si fosse raffreddata completamente, e senza che, e avendo già la, come si dice, l'intenzione di rimetterla. Questa è l'opinione della maggioranza dei poskim. Solo in questo modo noi possiamo utilizzare la plata, ma se il cibo è stato in frigorifero fino al Shabbat mattina e ne abbiamo bisogno per il Shabbat a mezzogiorno, non possiamo metterlo ex novo sulla plata. Questa è l'opinione della maggioranza dei poskim. Arriva il Rav Ovadia Yosef e dice: attenzione, io penso diversamente, penso in modo più facilitante che si possa anche prendere di Shabbat un cibo, metterlo su, che sia completamente cotto, che sia stato ovviamente completamente cotto prima di Shabbat, lo prendo dal frigorifero durante Shabbat a qualsiasi ora e lo metto sulla plata ex novo. Qual è il motivo per cui gli altri poskim proibiscono ciò e Rav Ovadia invece lo permette? Abbiamo detto perché fra i divieti rabbinici legati alla melachà di cucinare di Shabbat vi è il divieto di nir'e kim vashel, di non dare l'impressione di stare cucinando. Argomentano gli altri poskim: se io prendo un cibo freddo, anche completamente cotto, anche solido, e lo metto sulla plata di Shabbat, do l'impressione di cucinare, perché la plata è uno strumento di cottura, è uno strumento che produce calore sicuramente superiore alla temperatura di cottura che secondo la halakha abbiamo visto è 45 gradi, e quindi di fatto infrango il divieto rabbinico di nir'e kim vashel, do l'impressione di cucinare. Arriva Rav Ovadia e dice così, introduce un principio fortemente innovativo e dice sostanzialmente: chi di noi usa mai la plata per cucinare? Anche se tecnicamente la cosa è possibile, di fatto la plata non serve per cucinare. Quando abbiamo bisogno di cucinare durante la settimana utilizziamo i fornelli, utilizziamo al limite i fornelli elettrici, ma non la plata, e quindi viene meno il dare l'impressione di stare cucinando nell'adoperare la plata, nel mettere il cibo freddo sulla plata. È una interpretazione, è una rilettura della realtà molto innovativa, diciamo così, che ha cambiato la vita al popolo ebraico, perlomeno a coloro che si riferiscono a questo tipo di sacco. Attenzione però, dobbiamo anche aggiungere un'altra cosa. Quali sono le condizioni per cui Rav Ovadia permette di mettere un cibo freddo sulla plata, purché dicevamo sia stato completamente cotto da prima di Shabbat e purché sia solido? Se il cibo è liquido o anche, diciamo, liquido più del 50%, per la maggior parte, questo tipo di cibo non può essere messo ex novo sulla plata. Perché? Perché è vero che una famosa regola del Talmud dice en bishul achar bishul, che dopo una avvenuta già la cottura, non c'è più problema, non c'è più una seconda cottura dopo la prima cottura, ma questo vale soltanto, secondo la maggior parte dei poskim, per i cibi solidi. I cibi liquidi, e tutto sommato forse non abbiamo neanche bisogno di consultare i poskim, lo vediamo nella realtà, che quando abbiamo messo dell'acqua o del latte a bollire, ha raggiunto la temperatura di ebollizione, lo togliamo dal fuoco e si raffredda. Se si trattasse di pasta, la pasta una volta tolta dal fuoco si raffredda ma non torna cruda. Invece qualsiasi liquido, una volta che si raffredda dopo essere stato portato ad ebollizione, se lo rimettiamo di nuovo a contatto con una fonte di calore, cosa fa? Torna a bollire. Quindi fra solidi e liquidi c'è effettivamente una differenza di comportamento in questi casi, e di questo l'Alaha tiene conto anche nelle sue posizioni più facilitanti, per cui soltanto i cibi solidi possono essere, secondo Rav Ovadia, messi ex novo sulla plata da freddi una volta che siano completamente cotti, non i cibi liquidi o preminentemente liquidi. C'è però, per chi ha sotto gli occhi le fonti della scorsa settimana, una posizione intermedia fra la maggioranza dei poskim, che sulla plata abbiamo detto esprime un parere più vigoroso, e il Rav Ovadia, che è facilitante. Questa posizione intermedia è rappresentata dal Rav Eliezer Melamed, l'autore della collana Pnineh Halakha, che nel primo dei suoi libri sullo Shabbat scrive, fra le altre cose, fa il punto della situazione e dice: c'è chi ritiene che si possano mettere sulla plata durante Shabbat cibi completamente cotti anche se freddi, per esempio cotolette o buriche. Dal momento che non è uno strumento usuale di cottura, non si dà l'impressione di cucinare di Shabbat. Non fa il nome, ma a chi si riferisce? Ovviamente, vediamo se l'avete seguito, a Rav Ovadia, che è facilitante. Ma molti poskim ritengono invece che di Shabbat si possano rimettere sulla plata, secondo le cinque regole della Ahzara che abbiamo studiato al suo tempo, solo cibi che siano stati su di essa in precedenza. Per quale motivo? Il calore della plata è tale da rendere comunque possibile la cottura e quindi è preferibile essere rigorosi con i cibi freddi. Sono due diverse letture dell'uso della plata, sostanzialmente. Va bene? L'opinione più rigorosa, evidentemente, dice sì, è vero, la plata non si usa per cucinare, ma di fatto comunica calore, insomma, è uno strumento può essere uno strumento di cottura, tecnicamente. La posizione del Rav Melamed, pertanto, è di intermedia fra queste due, e dice, perciò, mi sta bene che si riscaldino sulla plata dei cibi freddi, ma ad una condizione: chi vuole riscaldare di Shabbat un cibo completamente cotto ma freddo deve mettere sulla plata una pentola vuota o un piatto capovolto che faccia da intercapedine. È la riesumazione del vecchio principio alachico della kdera al gabei kdera. Se c'è una intercapedine sulla plata, evidentemente, cioè se si mette il recipiente sopra un altro recipiente, che derà da becderà, a questo punto cessa di esserci il problema. Perché? Perché l'intercapedine, innanzitutto, fa vedere che nessuno cucina, anche volendo utilizzare la plata, nessuno cucina mettendo la pentola da cuocere sopra una pentola che è già sul fuoco. Quando si cucina si mette direttamente sulla fonte di calore. Quindi, utilizzando questo sistema, secondo tutti, diciamo così, si elimina il problema del Nir Ekin Vashem. Ciò, aggiunge anche lui, purché il cibo in questione sia asciutto. Ma se è liquido, per quanto già completamente cotto, è proibito scaldarlo oltre i 45 gradi, persino se messo in un recipiente sopra l'altro, perché nei liquidi c'è cottura dopo la cottura. Questa, dicevo appunto l'altra volta, che è la posizione che io ho adottato in casa mia, per cui sulla plata noi mettiamo, d'abitudine, mi sembra che anche in comunità si faccia così, sopra la plata noi mettiamo per esempio o le griglie del forno, che tanto comunque di Shabbat non si usa, o le griglie dei fornelli, capovolte, e sopra le griglie dei fornelli noi mettiamo le pentole da... Ripeto, quello che serve, insomma, da riscaldare.
È una cosa che corrisponde ad un effettivo pericolo di cottura in mancanza di questo, perché è vero che si forma crosta, certo. La modifica
è un dato di fatto.
Avviene di fatto.
È un dato di fatto.
Non si mette in cioè, la pentola fa plata, cambia veramente lo stato.
La facilitazione, del Rav Ovadia è effettivamente molto, diciamo così, molto audace, non c'è dubbio. In questo modo si crea questa intercapedine. E mi sembra che sia è il sistema che io consiglio. In più, oltre a questa intercapedine, personalmente consiglio anche di ricoprire prima la plata con carta stagnola. La fonte di ciò, in realtà si trova presso molti poskim, ma chi mi ha illuminato, per così dire, sul significato di questo è stato Rav Artom, ne abbiamo parlato la volta scorsa, che scrive su questo argomento in un vecchio numero di Aleph Dak, non so quanti di voi ricordino questa rivista degli anni 80, il numero 8 del 1981, pubblicato luglio-settembre 1981, a pagina 5 dedica un articolo allo scaldavivande e scrive, fra le altre cose, è preferibile ma non indispensabile che la plata sia ricoperta di carta stagnola. Innanzitutto la carta stagnola ha il pregio di mantenere la plata pulita o perlomeno di limitare limitare le contaminazioni della plata. Questo innanzitutto come misura igienica per tutto l'anno, mi sembra che sia importante. Fra l'altro la scorsa settimana qualcuno di voi mi ha domandato cosa fa una persona se vuol passare da un di Shabbat o di Chag, quello che è, da un cibo, da un pranzo halavi a un pranzo Bessari. E l'altra settimana avevo risposto che questo non succede perché normalmente si mangia Bessari, in realtà poi mi è venuto in mente che succede invece sì, a Shavuot, dove spesso e volentieri si mangia un pasto halavi e un pasto Bessari per mantenere comunque l'atmosfera della festa. La soluzione migliore è, in questi casi, tenere per quando si ha bisogno di passare dal halavi al Bessari, di tenere due stagnole pronte e di cambiare la stagnola di Shabbat o di Chag quando si vuol cambiare il tipo di utensili da mettere sulla plata. Quindi questo risponde anche a questo interrogativo, di fatto. In più, la carta stagnola rende molto più facili, ovviamente, le pulizie della plata per Pesach, perché impedisce a gran parte dello sporco di incrostarsi sulla plata, quindi anche da questo punto di vista può avere una sua comodità. E in più, Rav Artom, da me interrogato su questo argomento, mi disse una cosa molto interessante. Se kdera al gabei kdera, cioè se mettere un recipiente sopra l'altro costituisce una facilitazione per tutti, tutto sommato anche la carta stagnola può essere considerata come una kdera, perché ci sono dei casi in cui noi cuociamo nella carta stagnola. La carta stagnola è un cli. La carta stagnola viene utilizzata per cucinare, per esempio, le patate al cartoccio. Anche questa è una psica creativa, diciamo così. Può non essere accettata, d'accordo, però è creativa e a volte anche a freddo utilizziamo la carta stagnola per avvolgere degli avanzi di cibi o anche al limite del cibo da trasportare, non so, i panini da portarsi in gita o da portarsi sul posto di lavoro, per modo di dire quante volte ci capita di mettere nella carta stagnola. La carta stagnola è un cli, anche se è talmente aderente alla plata, diciamo la carta d'alluminio, da azzerare di fatto, da non costituire un elemento di raffreddamento, però se noi partiamo dal presupposto e secondo la halakha è richiesto un recipiente sopra l'altro, evidentemente la carta spagnola può servire a questo scopo. Personalmente io sono dell'idea di mettere sia la carta spagnola che la griglia, che è l'intercapedine. Costa poco sforzo, il calore del cibo viene mantenuto comunque, sicuramente a un livello più che dignitoso, per cui senz'altro io sponsorizzerei una soluzione di questo tipo. Ci sono domande su questo prima che passiamo alle domande? Ah. Quello di cui volevo parlarvi oggi, vediamo fin dove riusciamo ad arrivare, è domande frequenti sull'uso della plata. Le prime due sono abbastanza veloci, la terza richiede un approfondimento, che ci riporta di fatto alla Mishnah, ci riporta di fatto di nuovo ad un altro aspetto delle halachot sul bishul di Shabbat fin da antico. La prima domanda è, che vi è già stata posta la scorsa settimana, fin qui abbiamo parlato di una plata che è in calore costante per tutto lo Shabbat. Cosa succede se per alcune ore questo calore viene meno? Vuoi che ci sia stato un blackout dell'energia elettrica, cosa che può sempre capitare? Vuoi per nostra scelta, per esempio, allacciando la plata ad un timer? Perché saremo portati a ragionare in questo modo? Ciò potrebbe avere almeno tre vantaggi. Il primo è quello del risparmio di energia, perché se partiamo dal presupposto che seguiamo le facilitazioni del Rav Ovadia e del Rav Melamed e a questo punto non teniamo più il cibo in caldo sulla plata continuamente, va bene? Ma lo tiriamo fuori anche dal frigorifero il sabato mattina e lo mettiamo in caldo per il pranzo, a questo punto io potrei non aver più bisogno della plata, per esempio, nelle ore notturne in cui nessuno va in cucina a mangiare. È chiaro? Questo risulterebbe in un risparmio di energia, cosa che ha comunque un valore. Secondo, non rischiare un inutile surriscaldamento della plata nei tempi morti fra i pasti. E terzo, non rischiare di bruciare le vivande messe in caldo. Insomma, sono tre vantaggi che, variamente associati fra di loro, possono farci ritenere utile l'uso del timer.
Sì, il vantaggio che come domanda sembrerebbe principale è quello che elimina il problema di mettere una cosa fredda sulla plata calda.
Esatto, questo effettivamente questo potrebbe essere un
questo argomento principale.
Questo è un argomento di facilitazione nei confronti del timer, cioè uno può, e c'è effettivamente chi lo fa fra i post-team, se io metto il cibo sulla plata in un momento in cui il timer è inattivo, anche se so che dopo mezz'ora si accende per i fatti suoi, effettivamente questo elimina ancora di più il problema del Nirekin Vashel, perché in quel momento la plata è fredda. D'accordo? Questo anche il Shemirat Shabbat di Ilkhata, che rientra nella maggior parte dei post-team, sulla questione dell'uso della plata di cui parlavamo prima, su questo effettivamente è più facilitante. Però c'è il problema dei cibi liquidi. Abbiamo detto che i cibi liquidi non possono essere messi sulla plata durante Shabbat. E tutto sommato, anche se li mettiamo quando la plata è fredda, nel momento in cui poi la plata si riscalda, di fatto noi li abbiamo messi sulla plata e poi li abbiamo portati a ebollizione, sia pure in maniera indiretta, sia pure in un secondo momento. A questo punto cosa possiamo fare dei cibi liquidi? L'abbiamo studiato, dobbiamo per forza metterli sulla plata da prima di Shabbat. Se la plata si spegne e poi si riaccende, che status alachico ha il cibo liquido? Vediamo la questione. Ne parla il Rav Melamed, non a proposito del timer, che è una interruzione dell'elettricità programmata, con conseguente riaccensione, bensì nel caso in cui il fuoco si spegne accidentalmente o c'è stato un blackout elettrico, a seconda se parliamo della lamina di metallo o parliamo della plata. Cosa scrive lui? Se la vivanda è stata messa in caldo sulla lamina metallica, come si faceva una volta, e nel frattempo si è spento il fuoco sottostante, cosa che può capitare, tra gli Aharonim, cioè i decisori posteriori allo Shulchan Aruch, c'è discussione se è permesso rimettere la vivanda su un'altra plata. Così scrive lui. C'è chi è più rigoroso e ritiene che una volta spento il fuoco la pentola sia da considerarsi come se fosse stata nel frattempo rimossa e posata da un'altra parte. Guardate un po'. Vi ricordate questa halakha? Anche se la pentola non è stata fisicamente rimossa, è sempre rimasta sulla plata, una volta che la plata si raffredda, è considerato come se noi avessimo preso questa pentola e messa da un'altra parte, come se avessimo mancato a una delle regole, dei requisiti per poi poterla rimettere sulla plata. Vi ricordate? Rimetterla su un'altra plata sarebbe a questo punto come metterla ex novo di Shabbat e ciò è proibito. Secondo questa linea di pensiero, l'unica soluzione è mettere la pentola sopra un'altra pentola, come abbiamo detto prima, o su un piatto capovolto. Altri invece sostengono che fin tanto che la vivanda è calda, si riconosce il fatto che è stata messa sulla plata dal venerdì e il trasferimento su un'altra plata durante Shabbat non equivale a metterla ex novo e pertanto è permesso. Scrive lui che è possibile basarsi sull'opinione più facilitante, a condizione però che quella pentola abbia mantenuto nel frattempo ancora un po' di calore. Scrivo io, allo stesso modo può essere riutilizzato un cibo che è rimasto sulla stessa plata una volta che il timer l'ha riaccesa. Se però nel frattempo il raffreddamento è stato completo, come accade in genere con l'uso del timer che disattiva le resistenze per alcune ore, attenzione, ci si può basare sull'opinione facilitante del Rav Melamed soltanto per cibi solidi già completamente cotti. Se si vogliono tenere sulla plata cibi liquidi, l'uso del timer, secondo me, è assolutamente sconsigliato. Perché si rientra nel problema che anche se la pentola con la minestra o il sugo, quello che è, o l'acqua, rimane sulla plata fin tanto che la plata è fredda e poi si riaccende, abbiamo visto che la tendenza dei poskim è ritenere questo fatto come se noi avessimo portato via la pentola dalla plata e a questo punto non possiamo più rimettercela. E quindi se volete riutilizzare il cibo caldo con la seconda accensione della plata tramite timer, se il cibo è solido non ci sono problemi alla luce di quello che ci siamo detti fino adesso. Se il cibo è liquido torna a ribollire ed è come se noi lo avessimo rimesso ex novo sulla plata, perlomeno se nel frattempo si è raffreddato completamente. Cioè si ipotizza che sia come un trasferimento della pentola da un'altra parte e verrebbero a mancare sostanzialmente buona parte dei cinque requisiti della Achzara che abbiamo studiato. E quindi a casa nostra noi usiamo il timer per la plata, però facciamo in modo che la plata si spenga soltanto dopo finita la cena del venerdì. Per la cena del venerdì teniamo sulla plata la minestra da prima di Shabbat. Vi ho detto la volta scorsa che una volta tolta la minestra per servirla non la rimettiamo più sulla plata, tolto il cibo liquido dalla plata, non serviamo più cibi liquidi per gli altri per il sabato a mezzogiorno e a questo punto non c'è più problema ad utilizzare il timer. Se però sulla plata voi avete anche il dud dell'acqua bollente che vi serve per farvi il tè, per esempio per la prima colazione o per darlo agli ospiti al termine del pasto di mezzogiorno, o per la merenda del sabato pomeriggio, o cose di questo genere, allora usare il timer diventa un problema, volendo avere a disposizione l'acqua sulla plata per tutto lo Shabbat, anche se in certe ore non vi importa affatto che si raffreddi. Questo è il se poi naturalmente il timer la riaccende. Questo è un po' il quadro della situazione. Penso di se ci sono appunto delle domande di chiarimento.
No, grazie, perché è esattamente quello che faccio, quindi sono contento.
Sì, no, qui stiamo studiando la POT, ovviamente, per cui non entriamo nei casi personali. Ognuno naturalmente poi si adegua a quello che viene detto sostanzialmente. Va bene? Questa è una puntualizzazione che doveva essere fatta. La seconda domanda, che questa è abbastanza semplice, se è permesso togliere e mettere il coperchio alla pentola che sta sulla plata. Il coperchio nella halakha ha la sua importanza. Perché? Per tante ragioni. Per esempio, ad altro proposito, sempre legato a questioni di cucina o di kashrut, a volte non si pensa che il coperchio messo su una pentola influisce sulla cottura. Cosa succede se io utilizzo una cucina della carne regolarmente in una pentola di carne, ma per errore la copro con un coperchio cosiddetto di latte? È ovvio che anche il coperchio deve essere il coperchio. Ci sono delle regole su questo, perché il coperchio riceve gli input della carne e poi li trasmette in basso, oltretutto. Per cui anche questo è un caso che andrebbe studiato adeguatamente. Lo cito soltanto per farvi capire che il coperchio non è un accessorio secondario della pentola, ma nelle regole della halakha, sia per quanto riguarda la kashrut, che come vedremo adesso per il bishul di Shabbat, il coperchio ha la sua personalità a tutti gli effetti. Se noi mettiamo su una pentola che sta sul fuoco e contiene del cibo non completamente cotto il coperchio sopra, affrettiamo la cottura. Se la cosa dovesse avvenire di Shabbat, sarebbe un issur Torah. Affrettare la cottura è un issur Torah. E questo non si ottiene necessariamente solo alzando la fiamma o rimestando le braccia come si faceva una volta, ma anche l'atto di coprire la pentola col coperchio determina un'accelerazione, insomma, un miglioramento in alcuni casi della cottura, per cui è proibito minat Torah. Cosa succede se la pentola è sulla plata? Mi riferisco qui a quanto scrive un altro compendio contemporaneo sulle halachot di Shabbat, guardate quante ce ne sono, a casa ne ho almeno 5 o 6, il Meorot Shabbat, fatto molto bene. Se la vivanda contenuta nella pentola sulla plata non è completamente cotta e le è stato tolto il coperchio, ovviamente non è più lecito rimetterlo, perché questa azione provoca aumento della temperatura all'interno e ciò affretta la cottura della vivanda, fin tanto che il cibo non è completamente cotto. Se però si ha cura che le vivande per Shabbat siano già state cotte completamente dalla vigilia, l'azione in questione è per me sa. Altro motivo in più per invitare senz'altro all'uso della plata solo con vivande che siano state completamente cotte, anche se solide in questo caso. Perché se non è completamente cotto, ovviamente anche il solido cuoce. Va bene? Terza domanda, e questa richiede effettivamente uno studio più approfondito. Ed anche questa è una domanda che mi viene fatta. Finora abbiamo parlato dell'uso del coperchio, giusto? Ma ci sono famiglie che, seguendo una tradizione molto antica, sicuramente precedente all'invenzione della plata, coprono le pentole, dopo averle messe sulla plata, con panni o coperte che aiutano il mantenimento del calore.
Coprono o avvolgono?
Avvolgono, più esattamente. Perché bisogna stare attenti effettivamente all'uso dei verbi. In Israele vendono dei copri vivande, dei copri pentole per Shabbat, anche molto eleganti, va bene? Che si mettono dopo aver messo le pentole sulla plata, si ricopre il tutto. Questo fa così un certo effetto di eleganza in cucina, effettivamente, oltre che avere anche, probabilmente, anzi sicuramente, una ricaduta sul calore delle vivande che poi noi mangiamo. La domanda è permesso o è proibito? E direte voi, se queste cose le vendono a Mea Shearim vuol dire che è permesso, verissimo. Però forse, come tutte le altre cose, come ogni altra cosa che noi compriamo al giorno d'oggi, deve essere accompagnata dalle istruzioni per l'uso. Non è detto che per il fatto che siano disponibili sul mercato questi aggeggi si possano adoperare in qualsiasi modo, evidentemente. E per introdurre le istruzioni per l'uso su questo argomento, bisogna rifarsi a quanto dice la Mishnah alla fine del secondo capitolo di Shabbat, il Perek Bamei Madlikin. Perek Bamei Madlikin viene recitato il venerdì sera in tutti i Batei Knesset, quasi tutti i Batei Knesset del mondo, da noi non si fa. Peccato effettivamente, perché è un Perek molto bello, che per la maggior parte tratta delle norme sull'accensione dei lumi di Shabbat, ed è questo il motivo per cui lo si ripete nella tefilà del venerdì sera. L'ultima Mishnah dice così: Shlosha devarim tzarich adam lomar betoch beto erev Shabbat im chashecha issarten eravten, in forma di domanda, e il terzo è Hadliku et Aner. Tre avvertimenti ciascuno ha il dovere di dare in casa sua il venerdì poco prima del tramonto. Avete prelevato le decime sulla frutta degli alberi per il pranzo di Shabbat? In caso contrario, non si potrà mangiarla. Avete provveduto alle ruv lì dove richiesto per collegare fra loro spazi diversi? Altrimenti non si potranno trasportare oggetti dall'uno all'altro. Terza cosa, accendete i lumi. Non siamo ancora arrivati al nostro argomento, ma una brevissima digressione su questa frase della Mishnah va fatta. Lo Shulchan Aruch e prima di lui il Tur riportano questo testo come halakha. Però aggiungono due parole, della Shomraka. I tre avvertimenti devono essere dati con voce dolce. Altrimenti, se lo si fa con voce eccessivamente dura, c'è il rischio di creare un'atmosfera di tensione, per cui magari le persone a cui sono diretti non solo non li seguono, ma rischiano anche nei confronti del padrone di casa di metterlo in condizione di trasgredire Shabbat. Questa è una cosa interessante, effettivamente. Per quanto riguarda i tre avvertimenti di cui parla la Mishnah, quali sono? Il primo fa riferimento al divieto di prelevare le decime dai frutti di Shabbat. Prelevare le decime è una mitzvah della Torah, però non può essere, ed è indispensabile per poter mangiare i frutti durante un pasto, di Shabbat non si può fare, perché il prelievo delle decime è una forma di riparazione del frutto in modo da poterlo adoperare, e rientra nelle melachot di Shabbat questo. Lo Shulchan Aruch e i suoi commentatori dicono oggi comunque le decime è un problema che si pone in Eretz Israel, sicuramente fuori da Eretz Israel il problema non si pone, per cui lo Shulchan Aruch dice al posto di questa domanda si deve piuttosto, il padrone di casa deve piuttosto chiedere: avete prelevato la challah, ifrashtem challah? Questa è, diciamo, la formula aggiornata. La seconda domanda: avete provveduto alle ruv lì dove richiesto per collegare fra loro spazi diversi? Questo richiederebbe una trattazione a parte, le ruv chazerot, va bene, che è richiesto dove, in una stabile dove vivono separatamente ma sotto lo stesso tetto due famiglie, nello stesso condominio, due famiglie ebraiche, almeno due famiglie ebraiche, parleremo un giorno anche di questa cosa qui, ovviamente aggiunge lo Shulchan Aruch e i suoi commentatori, questa domanda va posta soltanto in quelle situazioni in cui è necessario l'Eruv. Se non è necessario l'Eruv, per cui si può comunque trasportare da una parte all'altra dello stabile, evidentemente la domanda non è necessaria. E altri, mi sembra il Maharam di Rothenburg, se ben ricordo, non faceva questa domanda perché non delegava ai familiari la, come si dice, il fatto di provvedere alle ruve, ma richiedendo una certa perizia alachica preferiva farlo di persona, preferiva farlo lui stesso. Il terzo avvertimento, fra virgolette, che non è più in forma interrogativa, è: ricordatevi di accendere i lumi di Shabbat. Questa è halakha. Il marito deve predisporre i lumi, compito del marito predisporre i lumi di Shabbat, e deve ricordare prima di Shabbat alla moglie, a Liku e Tanervi, di accendere il lume di Shabbat. La Mishnah continua dicendo: Safek Hashecha, Safek Ena Hashecha. Tutto questo è im Hashecha, quello che mi hanno detto fino adesso è poco prima del tramonto. Se siamo già nel dubbio che possa già essere arrivata la notte, nel dubbio se non è notte o se è già notte, aggiunge la Mishnah, determinate cose non si possono fare, altre si possono fare ancora, tra queste si possono deporre vivande in caldo ove possono conservare calore. Ma una volta che ha fatto notte, certamente non si possono deporre in caldo, come spiega la Gemara. Cosa ci dice la Gemara a questo proposito? Ci sono quindi dei limiti al fatto di deporre in caldo delle vivande. Vediamo a questo punto di che cosa, di che azione si tratta. La Gemara dice, guardiamolo addirittura in italiano, diceva Ravà, perché i Chachamim hanno detto che una volta che ha fatto notte non si depone in caldo, neppure adoperando ciò che si limita a conservare il calore alle vivande senza aggiungerne? Leggo tutto, poi spiego. È una disposizione rabbinica, risponde la Gemara, per il timore che qualora scopra che la pentola si è raffreddata nel frattempo, la metta a bollire direttamente sul fuoco di Shabbat. Gli disse Abayei, se è così, lo si dovrebbe proibire anche prima che faccia notte, anche prima di Shabbat. Ravagli rispose, in quel momento le pentole sono in genere già bollenti. Perché? Perché prima di mettere in caldo il cibo per Shabbat, cosa fanno le signore? Le portano alla massima temperatura sul fuoco, prima di spegnere il fuoco, prima di chiudere la cucina definitivamente. Diceva ancora Ravagli, perché i Chachamim hanno detto che già alla vigilia non si depone in caldo adoperando ciò che aggiunge calore alle vivande? Risponde la Gemara, è una disposizione rabbinica per il timore che adoperi ceneri roventi in cui siano mescolate braci. Abaye gli disse, lo faccia pure, che male c'è dal momento che lo fa prima di Shabbat? Gli rispose, è una disposizione rabbinica per il timore che una volta cominciato Shabbat arrivi a rimestare quelle braccia. Siamo qui di fronte a un terzo divieto rabbinico dello Shabbat. Abbiamo parlato le volte scorse della Shehiyah e della Achzara. Oggi parliamo della Hatmanah, che è il divieto rabbinico di avvolgere le pentole, anche se contenenti cibo già completamente cotto, dentro materiale caldo. Un conto è mettere la pentola sulla plata o sulla lamina metallica, lasciandole completamente scoperte da tutti gli altri lati. Un conto è coprirle, o meglio ancora, avvolgerle in un materiale che possa influenzare il calore. E questo materiale può influenzare il calore in due modi diversi. Ci sono due tipi di materiale per la Hatmanah. Materiale che aggiunge calore, quello che in ebraico si dice mosif hevel, e materiale che si limita a conservare il calore esistente senza aggiungerne, in ebraico eno mosif hevel. Cosa impariamo dalla Mishnah e dalla Gemara che abbiamo studiato? L'uso di materiale che aggiunge calore è proibito anche da prima di Shabbat. Si tratta cioè di materiale che è in grado di aumentare il calore delle vivande anche dopo che sono state tolte dal fuoco. Per esempio, come dice la Gemara, cenere rovente mescolata alle braci. C'è il timore che una volta cominciato Shabbat ci si accorga che la vivanda non è abbastanza calda e si giunga a rimestare le braci in cui la pentola è stata immersa per aumentarne il calore. Per questa ragione è stato proibito l'uso di questo tipo di materiale anche prima di Shabbat. L'uso di materiale che si limita a conservare il calore esistente senza aggiungerne, viceversa, è proibito solo di Shabbat. Di cosa si tratta? Di panni, coperte, eccetera, che esercitano la loro funzione solo se le vivande sono ancora calde, perché si limitano a conservare il calore esistente. La proibizione durante Shabbat qui, e solo durante Shabbat, nasce dal timore che ci si accorga che la vivanda non è abbastanza calda e si giunga a bollirla direttamente sul fuoco prima di metterla in caldo. Prima di Shabbat questo problema non c'è, perché se ci si dovesse accorgere in quel momento che le vivande sono fredde, è ancora lecito metterle sul fuoco. Quindi, riassumendo fin qui, la Atmanà può consistere nell'uso di due tipi di materiali. Se si tratta di materiale che aggiunge calore, va bene, è proibito avvolgerci dentro le pentole anche da prima di Shabbat. Se invece si tratta di materiale che si limita a conservare il calore esistente come panni e coperte senza aggiungerne, l'uso è proibito solo durante Shabbat. Veniamo alla nostra situazione. Vi domanderete voi, a questo punto, se io ho messo sulla plata delle pentole a scaldare e le ho coperte o le ho avvolte con quei panni che vendono a Mea Shearim, quelli certamente non sono panni che aggiungono calore, perché non permettere questa cosa almeno prima di Shabbat? Leggete avanti. Pentole che siano state messe su un fuoco coperto o sulla plata non possono essere avvolte in nessun tipo di materiale neppure dalla vigilia. Sebbene le coperte e i panni non abbiano di per sé la forza di aggiungere calore, una volta che le vivande siano state appoggiate su una fonte di calore come la plata, il fatto di avvolgerle nelle coperte o nei panni provoca aggiunta di calore. E l'azione viene considerata alla stregua di Atmanà in materiale che aggiunge calore, cosa che è proibita anche prima di Shabbat. A questo punto, perché si producono questi panni, se poi di fatto la Halakha a queste condizioni ne proibisce l'uso? Attenzione! Il divieto di Atmanà ha dei limiti, cioè ha delle facilitazioni. Vi è discussione se si chiama ancora Atmanà una volta che la pentola non sia coperta da tutti i lati, quella che si chiama Atmanà Bemikzat, ovvero Atmanà parziale. E su questo vi è una discrepanza di opinioni fra lo Shulchan Aruch e il Rema, cioè fra Sefarditi e Ashkenaziti. L'opinione dello Shulchan Aruch è quella di Sefarditi in questo caso è più vigorosa, cioè anche Atmanà Bemikzat è proibito. Se noi invece paschiamo come gli Ashkenaziti, il Rebbe invece permette la copertura parziale persino durante Shabbat, sempre ovviamente che la vivanda sia stata cotta completamente in precedenza. Quindi gli Ashkenaziti permettono l'uso di questi famosi panni a condizione che uno dei lati resti scoperto. Altra condizione perché vi sia il divieto di Atmanà è che il materiale sia a contatto, cioè il panno sia a contatto diretto con la pentola. Per Atmanà si intende effettivamente avvolgere completamente la pentola senza lasciare neppure un intercapedine d'aria. Se però vi è un intercapedine di aria o di altri recipienti fra la pentola e il panno nel quale la si vuole avvolgere, è permesso secondo tutti, anche secondo i sefarditi. Quindi, all'atto pratico si possono usare questi panni, purché si lasci un lato scoperto, o meglio ancora, vengano messi in modo tale da non essere completamente aderenti alle pentole, evidentemente, di cui stiamo parlando. Arriva il Rav Ovadia, il quale vuol facilitare la vita anche ai suoi sefarditi, naturalmente, e cita, è un'enciclopedia vivente di Halakha quest'uomo, effettivamente, e va a cercare, fra i decisori medievali, quelli che forniscono a loro volta un parere facilitante rispetto a quella che è la normativa che poi la tradizione avrebbe codificato. E in questo caso trova il Nachmanide. Secondo il Nachmanide, lasciando uno spazio fra la plata e la pentola, non è più considerata atmanà bedavar mosif evel, non è più considerata atmanà in un materiale che aumenta, che aggiunge calore, e quindi cessa di esserci il problema nel caso che la pentola sia circondata da tutti i lati, anche per i sefarditi. Che cosa ci insegna in sostanza il Rav Ovadia? Che se noi mettiamo la pentola sopra un intercapedine sulla plata, questo aiuta non soltanto per il tema della Ahzara, ma anche per il tema della Atmanah. A questo punto il problema non esiste più. Perché? Perché la pentola non è a diretto contatto con la plata che aggiunge calore, e quindi possiamo anche usare questi panni ricoprendola da tutte le parti, una volta che sotto il contatto con la plata sia interrotto dalle griglie del forno di cui parlavo prima. Bene? Un'ultima halakha legata al tema della Atmanah ce la fornisce il Rav Melammed nel Peninè Halakha a proposito dell'uso del termos. Se è proibito dalla Halakha avvolgere il cibo in qualche cosa che ne preserva il calore o aggiunge calore, allo stesso modo si potrebbe pensare che non si possa usare il termos di Shabbat, che non si possa mettere dell'acqua calda nel termos di Shabbat. In realtà non è così. È permesso riempire di Shabbat il termos con acqua calda senza che sia considerata atmanà di Shabbat, perché introdurre una sostanza calda in un recipiente non rientra nel divieto di atmanà. Abbiamo visto che il divieto di atmanà riguarda la copertura del recipiente, l'avvolgimento del recipiente dall'esterno, ma non riguarda il rapporto fra recipiente e cibo ivi contenuto. Inoltre, ci sono altri due elementi facilitanti in questo caso. Il primo è che en atmanabe ochalim. Se un cibo è avvolto da un altro cibo, invece che da un panno, noi utilizziamo un altro cibo per avvolgerlo, quello non è considerato atmanà. E quindi, secondo alcuni, si può poi mettere, per esempio, un biberon nell'acqua, ammesso che l'acqua sia considerato cibo. In questo caso l'acqua calda sta non all'interno, bensì all'esterno. Secondo altri, anche lì bisogna essere più rigorosi. Si può compiere questa operazione, però stando attenti che il biberon, ovviamente fuori dalla plata, eccetera, eccetera, non sia completamente circondato dall'acqua, altrimenti rientriamo nel problema di tutti i lati. Tornando al termos, c'è un altro elemento per essere facilitante, ed è che il termos non è un recipiente che normalmente sta sul fuoco. È considerato quello che nella Halakha viene chiamato un klisheni, un cosiddetto secondo recipiente, di cui vi parlerò più diffusamente la volta prossima, e la Halakha è che en atmana bichli sheni. Se si tratta di un recipiente, di tipo di secondo recipiente, non c'è più problema di Atmanà in nessun caso. Da questo punto di vista, quindi, dal punto di vista dell'Atmanà, è più facile mettere sulla plata una vivanda dopo averla trasferita dalla pentola in un piatto che non lasciandola nella pentola. Spero di non avervi confuso eccessivamente le idee. La prossima volta mi ripropongo di parlarvi delle cotture fuori dal fuoco, i vari tipi di recipienti che possono avere anche delle argomentazioni alachiche varie. Grazie per l'attenzione, buonasera.